proprio dagli scritti di Rabash. Tu devi moltiplicare l'amore per gli amici ed è impossibile di raggiungere perpetuo amore se non attraverso l'adesione, che vuol dire che tu devi unirti con un coraggioso unione. Questo avviene solo se tu togli via l'interno rivestimento in cui l'anima è posta. Questo vestito è chiamato amore per sé, è solo questo rivestimento è quello che separa questi due punti. Comunque, quando tu prendi una linea diritta da questi due punti, loro diventano due che respingono l'un l'altro e arrivano alla linea di mezzo che include le due linee insieme. E quando senti che tu sei nel mezzo, ognuno sentirà che ha bisogno dell'aiuto dell'amico, perché senza di lui la sua solo forza sarà debole. Quindi quando capisci che devi salvare la tua vita e ognuno dimentica del corpo che uno deve prendersi cura, invece entrambi sono legati in una opinione che è come vantaggio del nemico. Vediamo anche qui che tutto avviene attraverso la guerra. Noi non possiamo arrivare all'adesione, che è costante amore, ma solo con quello che provare a uscire da quel rivestimento che è la maligna inclinazione dove l'anima si trova. E uscire, l'uscita da lì può solo essere, cioè dal rivestimento dell'amore per sé verso l'amore per gli altri, attraverso la luce riflettente con lo schermo e la luce riflettente, o José. Questo è quello che abbiamo bisogno, e quando iniziamo a ricercare e vedere come fare questo, allora iniziamo a sentire che tutto veramente dipende tra le relazioni con gli altri, che questa cosa è talmente brutta nel nostro mondo, con persone che proteggono i propri interessi, e con questo iniziamo a vedere un po' più di verità attraverso l'influenza della luce circondante. Vediamo che nella precisa connessione con gli altri realizziamo lo scopo del creato, che gli altri e il creatore sono lo stesso, non c'è alcuna differenza. E precisamente quando una persona vuole elevarsi fuori da sé e venire al creatore, che lui realizza che è bisognoso dell'aiuto dell'amico, e fino a che tutti gli amici vengono a me e mi aiutano in una misura in cui io dedico me stesso a loro, altrimenti non sarò capace di farlo da solo. Qui c'è una mutua azione, che dipendiamo l'un dall'altro. Per quanto uno dedica a se stesso, allora riceverà aiuto. E dopo, quando vengono ad aiutarlo, uno smette di pensare solo a se stesso, in quella stessa misura lui si eleva al di sopra di se stesso, al di sopra delle sue forze. E come possono venire ad aiutarlo? Quando lui si abbassa davanti a loro, e in questo modo necessita loro di prendersi cura di lui. Quindi ogni cosa qui dipende nel lavoro della persona, individuale persona, verso l'ambiente, in relazione all'ambiente. Se lui è pronto ad aderire a loro, questo è l'ambiente, l'insegnante, la divulgazione, tutto quello che è chiamato mezzi per ottenere lo scopo. Se lui abbassa se stesso ed è come un bambino verso sua madre, per quanto più piccolo lui si può fare per l'elevazione spirituale, quanto più lui fa se stesso zero in pensieri e azioni, in questo lui può, si avvicina di più all'adesione col gruppo e poi forza loro, cioè inizia a prendere dall'internalità del gruppo e non importa cosa sia, anche se è il gruppo di Rabbi Yoshi Ben Kisma, inizia a prendere da loro le corrette influenze, e quando annulla il suo amore per se stesso e esce dalle bucce, dalla maligna inclinazione, e così inizia il lavoro spirituale, può iniziare il lavoro spirituale. Da Mosca chiedono che vuol dire di vendere i pilastri della sua casa in spiritualità. Tutti i pensieri, tutti i desideri, l'intero approccio che lui ha verso la vita, dove lui li usa nel suo personale modo senza l'aiuto degli amici, che è quello di costruire una immagine. Questo è quello che bisogna di vendere, ma questo non è sufficiente, lui anche deve le scarpe ai suoi piedi, che vuol dire una protettiva forza che lo tenga lì. Non è abbastanza di annullare me stesso, la mia ragione davarsi al gruppo che è chiamato di vendere i pilastri della sua casa, anche devo avere in aggiunta al soggiogamento, devo ricevere sufficiente forze dal gruppo che al di là di tutti i pensieri che si risveglieranno in me, rimarrò con loro in adesione. Vuol dire, non è che abbastanza di semplicemente annullare te stesso, devi anche ricevere le forze che ti legano al gruppo. Questo è chiamato l'alleanza, le scarpe sopra le spie e così via. Scott dall'Inghilterra chiede come la persona può venire fuori dalle spie contro gli amici. È impossibile che non accada, al contrario, crescerà ogni volta, così come impariamo dagli scritti dei cabalisti. Questa è una cosa. Dall'altra mano, noi realizziamo che ogni volta, ad ogni livello e in ogni momento, quando sono attento, sveglio a chi sono io, cosa sono io, dove sono io, questo è chiamato il riconoscimento della vita. Lì devo immediatamente stabilire la mia osservazione verso la vita e prima di tutto esaminarlo verso la connessione col gruppo, perché voglio vedere attraverso il gruppo l'intera realtà. Voglio stabilire la mia osservazione sulla vita, il mondo, me stesso, il creatore. Devo prima stabilizzare il gruppo, in quale sistema ho bisogno di essere, come io mi relaziono a quel sistema, dove divento parte di esso, e lì vedo l'intera vita. E questo è come l'esamino, ogni momento che posso, fino a che la luce che riforma influenzi il mio sforzo e mi porta alla corretta, costante osservazione. Questo non vuol dire che non cado più, ovviamente cado e diventerà più grande, ma cado in specifiche forme chiamate clipot, bucce. Quindi come la persona può arrivare a questa intelligenza, che quello che c'è bisogno qui è la connessione? Due condizioni, dice Rav: una, la disperazione, e seconda, la luce che riforma, che in pratica è la stessa cosa, ma sono due sensazioni qui. Cosa prendo dalla vita? Sono già da 10 anni su questo cammino, forse 15, e non ho ricevuto niente. Meglio intellettualmente capisco cosa capisco, emozionalmente anche sento alcune cose, ma è come questa ombra, cos'è discesa, cos'è ascesa, che veramente l'ombra non è la pratica, implementazione nella materia di spirituali fenomeni. È come se qualcosa succede lì e io sento qualche influenza, onda di quello. Quindi questo dà una mano di essere disperato le sue proprie forze, dall'altra mano che la luce costantemente lavora, perché la persona è non di meno nel gruppo, ascolta quello che gli viene detto, fa tante altre cose, fino a che lui aderisce allo studio, all'insegnante, per quanto lui prova, ma è ancora un approccio da bebè. È un giovane chiamato, che lui di già ha un pochino migliore comprensione. Ci sono cose qui che veramente non possiamo dettagliare, perché non possiamo misurarle. Di essere aderito al Rav, come sono certo che sono in adesione. Di aderire vuol dire che tu sei d'accordo in termini dell'idea, implementazione, è soggiogamento verso l'idea, l'implementazione, verso il programma, lo studio, verso questo, non verso la persona, ma l'essenza che lui comunica. Noi vediamo che non c'è contratto o alleanza che può mantenere. Qual è questa alleanza che può continuare quando l'amore si raffredda? Perché il creatore, dice Rav, è il testimone tra loro, la luce che illumina durante il loro momento di accordo, e sanno che hanno bisogno del superiore testimone, nemmeno testimone, ma superiore governo, governanza, che è dato a lui per ora come segno che vuole che rimane con la sua forza. Questo è il potere dell'alleanza, altrimenti è come tu e me, come piccoli bambini che dicono noi saremo amici per sempre. ovviamente questo non ha valore, solo perché nella nostra alleanza il Creatore è il testimone, lui lo sostiene, noi riceviamo lui come lo scopo e l'implementazione e ogni altra cosa. Quindi raggiungi quell'alleanza anche grazie a lui e non c'è niente qui che esista senza di lui. Qui scrive anche a proposito della preghiera, quindi voglio chiedere, forse qualche tipo di deviazione qui, forse che il Creatore mette questa interferenza per lui, questa da parte del desiderio di ricevere, dall'altra mano uno pensa che non c'è nessun altro di fuori di lui, qui c'è sempre questa interna lotta dove da una mano vuoi aggrapparti alla connessione e dall'altra mano voglio eliminare quell'interferenza. La domanda è: questo corretto? Quindi se voglio liberarmi di questa interferenza non penso alla connessione tanto, e se lui non la rimuove, che succede dopo? Allora è un problema, allora hai un problema, dicerà. Quindi per mancanza di una scelta migliore, costantemente ho questo disturbo, non ne posso venire fuori, mi mette pressione, mi lamento e minaccio e faccio questo e quello, esamino me stesso cosa faccio. E in qualche modo deve essere d'accordo con la sua esistenza e poi attraverso tutti i tipi di problemi inizio, continuo a studiare col gruppo e se il disturbo continua ad esistere poi cosa? E poi ho un cambiamento di vedute, questo disturbo proviene da una speciale fonte, per una speciale ragione, poi inizio a vederlo non come un disturbo, ma come mezzo, e anche che proviene da un superiore livello, non a questo livello, viene da un superiore livello, e poi con gli altri devo solo andare d'accordo in modo che questo disturbo mi punta verso una migliore connessione che ho bisogno di avere con queste persone. Il Creatore è colui che ha preparato per me, poi è risolto in un diverso modo. Il disturbo viene dal Creatore, non disturba il riconoscimento della frantumazione e devo correggerlo esattamente verso quelle persone a cui questo disturbo è venuto, quindi lo correggo rispetto all'intero vaso. Quello che è importante è di non scappare la battaglia che tu vuoi provare a eliminare, che mi ubriaco, prendo droghe, andrò a feste in qualche posto. No, non devo scappare, devo prendere tutto quello che ho e portarlo al gruppo, così come in un laboratorio, e vedere cosa veramente. Noi vogliamo, dice Rav, raggiungere l'obiettivo, lo Zohar raccomanda per noi di fare questo nel più vicino e facile modo possibile. Se noi vogliamo connetterci nella connessione tra di noi, in quel sistema che rivela, noi vogliamo scoprire le qualità del sistema Chesed, Geburah, Tiferet, Nezra, Hod, Yesod, allora scopriremo queste, e da queste qualità, dalla connessione tra loro, che in Yesod, nel fondamenta dove tutte si raggruppano, dove poi sono sentite Malkut, cioè dove c'è l'intera realtà, e dove scopriamo che solo questo esiste, una struttura di 10 sefirot che si rivela nella connessione tra di noi. Non c'è altro che questo, solo questo esiste. Al di là di questo noi non sappiamo, noi non percepiamo e noi mai riveliamo, ma abbiamo solo bisogno di scoprire questo, la connessione tra tutti che sia completa. Questo è quello che bisogna scoprire, ottenere, il carattere di quella connessione, le qualità di quella connessione sono chiamate le qualità della superiore natura, dove se noi otteniamo tutte loro è chiamato Elohim, Dio, il grado di Binah. Ateva, la natura, Elohim in gematria ha lo stesso valore numerico che natura. E quando otteniamo questo intero sistema dei frantumati vasi che sono ora connessi insieme, possiamo rivelare il flusso della luce di Chokmah, che è come elettricità nel sistema, e poi arriviamo all'intelligenza, a Keter, al pensiero del creato, al desiderio di beneficiare le sue creature. Ma la sua essenza, che noi non otteniamo, che è al di sopra questi 10 sefirot, il modo in cui pensa di noi, si relaziona a noi, cosa aspetta da noi, è solo ottenuto nella connessione tra di noi. Perciò ora, se vogliamo in qualche modo di avvicinarci a quello stesso sistema in cui già ci troviamo, ma solo inconsciamente, ognuno deve chiudere i suoi sensi e aprire il suo cuore e la sua mente, provare a sentirsi in quel sistema che è unito, dove siamo tutti interconnessi in migliaia di connessioni tra noi, in questo singolo integrale sistema. Ecco perché l'approccio poi è chiamato integrale educazione, dove noi riveliamo la mutua, completa interconnessione tra tutti quanti. Quindi durante la lettura dello Zohar, dove ci parla di qualità, di azione in quel sistema, noi vogliamo scoprirle, di aderire noi stessi a loro. E quello che succederà a noi accadrà inconsciamente, dove noi riveliamo, ma di nuovo è solo a proposito della connessione tra noi. Tutta la santità proviene dall'unità della destra con la linea di sinistra, che è Malkut, che proviene dalla linea di sinistra, anche si unisce con Zerampin alla destra, e noi vediamo da lui, Israele, tutto il meglio, e quindi tutte le rovine provengono dalla separazione dalla linea di sinistra e dalla linea di destra, che poi Malkut è anche separato da Zerampin, e quella distinzione è chiamata la divinità in esilio. È risaputo che la linea di mezzo non può unificare la destra e la sinistra, invece diminuisce Gar della sinistra dalla forza del Massac di Ricchi in esso. Da questo avviene quando la sinistra supera e separa dalla destra, lì anche c'è il Gar, e questo è considerato un giorno che non ha ombra, perché non c'è riduzione in esso. E quando è unificata con la destra, lo schermo della linea di mezzo governa diminuendo Gar in quella, e poi c'è solo Vak in essa, e la linea di sinistra è poi vista come un giorno è ombra, perché Vak di Okma, che illumina con Chassadim, nella destra insieme è distinta come un giorno. È l'aspetto della diminuzione di Gar, dove c'è un'ombra, è occultamento della luce, perciò quando le iniquità di Israele causano la linea di sinistra di prevalere sulla destra e splende separatamente dalla destra, allora il Tempio fu rovinato, Malkut, perché era della separazione della linea di sinistra, che Malkut anche si separa da Zerampin, la destra. Ogni cosa sta parlando nella misura di connessione tra noi, nelle forme di connessione, dell'intensità della connessione è più importante, più o meno. Tutto dipende da come la luce illumina nel suo Naranchai, dove la Viot entra nella connessione e in quale intensità. Tutto dipende dall'estensione della connessione, perché questo di cui parla, come attraverso i diversi modi di connessione noi riveliamo diverse forme davanti a noi. O quando l'inferiore si pente e eleva man la linea di mezzo, che ritorna e riunisce la destra con la sinistra, allora la redenzione avverrà, la divinità verrà fuori dall'esilio e si unirà con Zerampin una volta ancora, ma lì il Gar della sinistra sparirà dovuto alla forza del massacro di Rik nella linea di mezzo. E così il giorno e l'ombra serviranno la linea di sinistra. E questo è quello che lo Zohar dice, che come la rovina era dovuta alla cancellazione dell'ombra, che c'era il giorno senza ombra, così la redenzione non sarà a meno che l'ombra ritorni e rinnovi. E l'ombra, e il giorno e l'ombra serviranno insieme. Quindi quando l'ombra ritornerà e rinnova, l'ombra è inclinata a passare via dal giorno dovuto alla distruzione del Tempio, così ritornerà e rinnoverà all'inizio del giorno dopo, che è il sesto millennio. E ci sarà un giorno e un'ombra, che la luce servirà dalla parte di Vak di Chokmah, dalla parte di Assadim, e una parte da Gar di Chokmah che è occultata, ed è la fine dell'esilio, e poi l'esilio sarà concluso e la redenzione inizierà, che è l'unione di Zerampin e Malkut, ed è risaputo che la diminuzione di Gar proviene dalla forza del massacro di Rik, che è mitigato da Bina, la chiave, perché lì è possibile che Vak di Chokmah splenda in Assadim. È anche risaputo che il massacro di Malkut, che è mitigato in Bina, non splende in tutti i sette sefirot di Agat Neim di Malkut, ma solo in sei e mezzo sefirot, perché Malkut di Malkut non splende, ma solo metà del sefirah fino al Chazeh, dal Chazeh in giù è mancante, perché la chiave è l'aspetto dei primi nove sefirot e non l'aspetto di Malkut, perciò si ferma al Chazeh di Malkut di Malkut. E l'estensione di quell'ombra è sei e mezzo. Per l'ombra che proviene dal Malkut della chiave non si estende l'intero parzuf di Malkut, ma solo alla metà di Malkut di Malkut. E così succede, ci sono solo sei e mezzo sefirot lì, che è l'estensione della media persona, ed è in quell'ombra il Malkut della chiave, e non ha più di sei e mezzo sefirot, come nel superiore Malkut, come detto, che noi non conosceremo, perché quando eravamo in esilio non sapevamo che la continuazione dell'esilio, perché il Creatore vuole immergere l'ombra della sua destra sulla terra, quindi mettere insieme l'ombra su Gar di Chokmah e su Vak di Chokmah che è in Assadim. Se sapevamo questo, noi avremmo accelerato la redenzione, perché il giorno e l'ombra è la fine dell'esilio. 189. Felice colui che vede il Messia, è buono è colui che non lo vede, è danno a colui che richiederà il grande leone di connettersi al suo nukva, e ancora di più al tempo in cui, quando si accoppiano insieme Zerampino e Malkut, al tempo della redenzione, di quel tempo è detto che il leone ruggì e tu non avrai paura. 190, all'inizio dice lui ruggirà in esilio, e allo stesso tempo, quando Zerampin viene per ricevere il suo sposo Malkut, la sua sposa Malkut, allora è detto che il leone ruggì e chi non avrà paura, il creatore parla e tu non devi profetizzare. A quel tempo è scritto che il Signore è ritornato a te. Allora ha portato il gruppo di Israele indietro dall'esilio e un giusto ritornò al suo posto. E poi è scritto che il giusto sarà grato per il tuo nome. C'è una domanda rispetto all'intenzione, non è chiaro a me se devo chiedere di scoprire la qualità dell'adazione attraverso la connessione? Sembra a me un'egoistica cosa. Non deve essere un filosofo, dice il Rav, è bene che l'ha scritto, non filosofizzare. Trova quello che nello Zohar è nella connessione tra di noi, questo è il nostro lavoro. Tra questo rileggiamo lo Zohar attraverso la nostra connessione, da questo riceviamo l'illuminazione dallo Zohar e si rafforza e diventa più chiarito. Questa è una semplice azione, questo è quello che scrive a noi. 155 nello studio 10 Sefirot.
Una unione più grande che si ci rimette a posto tutti i kelim in un unico sistema, ed ecco, in questo sistema si concentra tutto Nefesh, Ruach, Neshama. Chi è questo creatore? Il creatore è la forza dell'unione che si consegue, viene raggiunta. Non c'è creatore senza creatura, però in quanto noi formiamo questo sistema e nel sistema inizia a scorrere la luce, come la corrente elettrica che collega tutti a noi insieme, qualità della creatura aviut dentro di loro, contrariamente alla aviut, contrariamente alla resistenza, loro si vogliono unire tra di loro e dà alla luce possibilità che circoli, sì, che fa circolare. Che c'era una ricerca della parola in ebraico. Ecco, per farla circolare si sente come creatore. Ecco, questo è il creatore. Vieni e vedi. Così lo riveliamo. Ecco, allora, questo fa dimostrare, per far sentire, questo si trova in atteggiamenti tra di noi, tendenza verso quella specie di unione. Noi siamo come i ciechi nel buio, che ognuno cerca ma non sa esattamente dov'è, affinché non troviamo, non iniziamo a sentire, tu così o cos'ha, può darsi lui cos'ha, può darsi il contrario. Come noi ci uniamo che sia adatto, che questo sia corrispondente di più alla luce? E allora, come l'ego, se tu raccogli, ancora non lo sai nemmeno come. Ecco, in corrispondenza a questo intelligente, più sensibile, e così avviene tutto questo. Tutti i colpi, tutti i problemi, tutti gli ostacoli, tutto questo è per far sì che noi possiamo trovare come noi ci possiamo unire, in che maniera, come noi completiamo a vicenda. Tu semplicemente senti in pratica come noi veniamo via, ecco, noi ci troviamo nel cammino, usciamo sempre di più così a scontrarci l'uno con l'altro, non c'è scelta, è così il cammino. Invece il Creatore è colui che quella corrente e della vita che circola all'interno di questo sistema unito dopo la correzione. Sì. Punto 191 della nascita dei morti. Voi, persone che conoscete la sapienza, che avete una ragione, la voce vi chiama, chi è che vi consegue? Ora quando la testa bianca, Resh, seconda testa, Chokmah, è descritta dall'alto in basso e dal basso verso l'alto, ha stabilito la parte nord, cioè la linea sinistra della Binah, circondata dentro di lei, ha impresso il buio profondo che scende e si abbassa, un gradino scende in 5.000 descrizioni e 5.000 mondi. Qui viene spiegato, qui viene dato una spiegazione vasta dal Rosh del mondo Azzalut fino alla nascita, risurrezione dei morti, molto breve. Dall'inizio si spiega Keter Chokmah, Binah, Zerampin e Malchut del mondo Azzalut. E nel momento quando Rosh bianco del mondo Azzalut rimette la seconda Rosh, la stabilisce dall'alto in basso, dal basso in alto, allora Chokmah del mondo Azzalut stabilisce la parte sinistra nel mondo Azzalut, e stabilisce significa la linea di sinistra Binah che corregge, stabilisce le linee, unisce uno con l'altro, e Chokmah nel poi si riveste nel chassad della sinistra. Descrive lo stato quando l'inferiore chiede e riceve di più di quello che ha ricevuto, sia ragione che sensazione, come le ha ricordato prima. Lo schermo, no, non può essere mai di più di quello che hai chiesto, se no sarà la frammentazione. Lei ha detto forza, si riceve la forza di cosa ricevere e la ragione per che cosa chiedere, cosa devi chiedere. Questo non è così, cioè ho chiesto una cosa però ho ricevuto proprio non quello che ho chiesto. Dov'è scritto qua così? No, ma lei aveva spiegato però. Dice Niv. Quando gli dà forza, gli dà la scienza della Torah, la giusta metodologia della correzione, dello sviluppo. Quello che lui chiede al superiore, qualcosa di ricevere, lui riceve la stessa cosa che ha chiesto? Dice Niv. Altrimenti come può consapevolizzare questo? C'era, io adesso studierò la matematica superiore, se lui non è pronto a questo, di nuovo sarà una frammentazione del Kilim.
Sì.
Allora lui chiede uno cosa e riceve la stessa cosa, cioè corrispondente a quello che riceve un Chesaron, oppure riceve un supplemento riguardante ciò che ha ricevuto. Gli dà supplemento, però quei supplementi che gli viene dati, l'inferiore di questo non ha chiesto, lui lo dà attraverso Ahoraim, in questa maniera che lo fa svegliare. Io voglio tantissimo che tu mangiassi la mia torta che io ho preparato, ma invece tu non vuoi, tu proprio non ami questo, tu ami birra e beefsteaks, E allora io ti preparo la torta e il succo. Tu pensi che vieni da me, così, alla sera,
con caffè,
a mangiare. Invece io ti ho preparato questi cibi, come al caffè, al bar. Allora, come io posso adesso svegliare dentro di te l'interesse per il mio cibo, quel che ti offro? Non posso subito darti i gusti, l'appetito direttamente. Io ti do ciò che tu vuoi e là, all'interno di quello, io comunque ti porterò così al desiderio verso quelle cose che tu inizi a volere, ciò che ti ho preparato io. Così questo funziona. Tu domandi, l'inferiore riceve dal superiore? Sì, riceve, certo che riceve, solo che noi non lo vogliamo. Noi non possiamo volere il piacere dalla connessione, dall'adesione, dall'annullamento di se stesso. Come è possibile questo? Questo è opposto a noi. Io odio questo, io non sono proprio capace a fare questo. È peggio di tutto, di qualunque cosa che tu potresti fare. Semplicemente terribile. Il superiore, con l'aiuto del fatto che lui mi dà a me varie cose così, trappole, attrazioni così, lui in questa maniera mi acchiappa così come all'amo, come il pesciolino che abbocca. Lui mi lancia questo amo, questo vermicello, verciatolo nell'amo. E io chi sono? Io sono quello, uno con lui che mangia il vermetto. Siamo noi così che mangiamo i vermi. Ecco, il dottore sta qui vicino a noi, lui te lo può confermare che noi siamo tutti pieni di vermi. Io ingoio questo verme, però all'interno io non sento che lui mi prepara una tale influenza che poi fa crescere dentro di me, mi fa trasformare in colui che mangia l'essere umano. Ed ecco, così, quando il superiore guarda l'inferiore, gli ha detto dell'esilio, esce fuori da Hafez Chesed verso di loro, cioè lui non è passivo, dice Edo, o arriva qualcosa, dice Edo, cosa è che lo porta dallo stato del Hafez Chesed, dice Edo? Uscire nello stato di Hafez Chesed, perché, dice Rav, dallo stato di Hafez Chesed non è mai lo porta fuori, non lo aggiunge. Tu non è che puoi uscire, tu spiritualmente ti innalzi sempre di più a un gradino superiore. Se io lascio Hafez Chesed, allora io cado nella ricezione. Hafez Chesed è il gradino minimale dove si deve trovare, e al di sopra di lei io costruisco sempre di più Hafez Chesed, con sempre di più aviut, fino all'infinito della Hafez Chesed. Al di sopra di Hafez Chesed, quando io non desidero niente per me, senza camicia, mi trovo così, senza vestiti, senza niente, come nella foresta, io inizio a crescere, coltivare la dazione. Hafez Chesed non è un donatore, dazione per dazione, non ha niente da dare, perché non c'è niente da dare. Ma lui dà, in un certo senso, dal fatto, ascoltate bene, cioè lui dà col fatto che lui annulla il proprio ego. E questo si chiama che lui dà, come la madre dice al bambino, fammi un piacere, smetti lì di macchiare i vestiti, qualcosa. E lui non vede che è una cosa chissà che è produttiva, non fa niente, però smette di fare qualcosa di cattivo e lui con questo dà il piacere a lei. Questo si chiama Hafez Chesed, mi sentite? Allora, io interrompo di giocare con il mio male che c'è dentro di me. Io io non desidero, io così, voglio stare così, nudo davanti alla madre, madre, mamma, che vuoi? Io ancora non faccio niente di quello che lei vuole di buono, ma già da questo male, quello che lei ha chiesto a me che io mi allontani da questo male, io ho fatto questo. Significa che si dà con lo scopo di dare. Cioè, io concretamente non faccio niente, tranne il piacere di questo tipo così virtuale, lo possiamo, perché non ho fatto niente, no? Ho smesso lì di macchiare, rompere, gridare, urlare, di fare birichino, insomma, io si chiama che ho raggiunto il Hafez Chesed, al di sopra di un grande aviut, fino all'infinito. Al di sopra di questo, io già inizio a ricevere con lo scopo di dare, di fare qualcosa indipendentemente. Io voglio aiutare, questo fare quest'altro, insomma, a casa, quello che lei mi chiede a casa da fare. Questo già sta al di sopra del Hafez Chesed. Questo significa dare letteralmente.
Stiamo leggendo dagli scritti di Rabash, scritti sociali di Rabash, pagina 308, l'articolo Che cosa cercare nell'assemblea degli amici. Potete inviare le domande dal vivo, saranno fatte durante la lezione. Cosa cercare nell'assemblea degli amici? Siamo circa a metà dell'articolo. Quando uno deve giudicare il suo amico a livello della bilancia del merito, nella scala del merito, c'è tempo che dove alcune volte uno vede che il suo amico lo sta esasperando, anche più di questo, perché lui ascolta la calunnia, lo sta calunniando, scusate, e ascolta che questo tipo di incidente è stato chiamato così e che qualcuno magari ha sentito parole poco amabili che uno non dovrebbe dire all'altro, e così uno ha bisogno di giudicare a se stesso e ha bisogno comunque di giudicarlo alla scala del merito, e questo è un grande, grande sforzo. E troviamo che a partire da questo sforzo riceve un pagamento che è molto più grande dello sforzo. Tuttavia, se uno parla e calunnia il suo amico, da dove prenderebbe questo amico il suo amico, poi dove prenderebbe la forza per amarlo? Perché poi lo odia, allora in altro modo non avrebbe calunniato. Allora così, dov'è che è il beneficio dove lui non potrà giudicare nella scala del merito? La risposta è che il problema dell'amore degli amici è basato sul fatto che attraverso di questo si può arrivare a ciò che si trova all'opposto, cioè nel tema dell'amore degli amici non esiste nessuno obbligo da parte degli amici che mi amino a me, ma sono io che ho bisogno di amare gli amici. Rav dice, al di là del fatto che loro magari mi odiano, se è così, continua la lettura, non importa che uno utilizza calunnie contro un altro o che utilizza odio e calunnia, ma quando uno vuole raggiungere l'amore degli amici attraverso l'amore degli altri, questa persona, questa correzione deve praticamente correggere l'amore con l'altro. Pertanto quando uno dà o fa lo sforzo e lo giudica nella gerarchia di merito, questa è una virtù, e attraverso dello sforzo che uno fa e riceve il risveglio dal basso e gli si dà la forza dall'alto per avere l'abilità di poter amare a tutti gli amici senza nessuna, Rav dice, senza niente di più, Rav dice, cioè che non chiedete di essere amati, ma avere la forza per amare gli altri, loro, anche al di sopra del rifiuto di odio e rifiuto da parte degli amici. Chiedi solo la forza per poter amare. Al di sopra di tutto
di tutti i problemi e di tutte le mancanze che si rivelano dall'alto, in tutte le direzioni. Sì, Gershon? Sì, Gershon. Puoi spiegare in dettaglio quello che vuole dire? Quello che risveglia il rifiuto non è che risveglia in lui questo, sente, percepisce che è così, come lui sente che le altre persone lo trattano così, cioè dice allora che hanno occhi però non vedono, è il creatore che sistema tutte queste cose. Tutti sono nel Smart Tikkun, tranne io. E chiunque io incolpo lo faccio attraverso le mie proprie mancanze, i miei propri fallimenti. Adesso vedo magari la verità, ma in accordo alla mia corruzione io vedo. Se io mi correggo vedo le cose in maniera diversa. Il mondo non dipende da niente e da nessuno, nient'altro che da me. Non c'è mondo. È luce astratta. Io gli do la forma, sono io che gli dà la forma. Continua Gershon, cioè è un buono stato che si rivela in una persona e solo adesso ha bisogno di avere un certo tipo di fonte, di forza a partire dalla quale può da parte sua superare questo rifiuto. Lui ha bisogno di chiedere, che cos'è questa richiesta, cosa vuol dire richiedere? Il Rav dice dentro al cuore, il Rav dice non so, non è una cosa che ti posso spiegare cos'è, vuol dire chiedere, e che posso fare se voi non lo capite, che cos'è questo chiedere, questa richiesta? Chiedere vuol dire che se a me mi manca qualcosa, se io sento che mi manca qualcosa, proprio ne sento la carenza e che qualcun altro ce l'ha, e ha un buon cuore ed è disposto a darmelo a me se io glielo chiedo, allora questa è una condizione dentro la quale io posso chiedere. Questa è una condizione per chiedere. Sì? Al di là del fatto che realmente non esiste un vero desiderio di amare la persona che io sento che mi odia, questo non esiste veramente. Allora, da questo posto io cosa devo fare? Chiedere al creatore che lui è buono e benevolo? No, realmente, dice Rav, chiedi veramente, vuol dire sentire che tu dipendi da questa persona, o meglio, dalla tua attitudine verso di lui. Devi vedere la ragione per la quale, cioè tu devi voler vedere la verità. Se tu non lavori nel cambio della tua attitudine verso gli altri, allora qual è il lavoro? Allora, cos'è il lavoro? Non c'è lavoro in assoluto, no? Cos'è? Vuoi cambiare lui o vuoi cambiare te stesso? Rispondi a questa domanda da te stesso, non rispondi a me, decidi. Chi si cambia se stesso è chiamato colui che è impegnato nel lavoro del Signore, cioè veramente che realizza il metodo della Kabbalah, e chi non vuole cambiare se stesso ma invece correggere gli altri, allora non deve stare in questo posto, vai al governo, vai dai politici, vai in altre organizzazioni. Tuttavia non puoi stare qui perché tu vuoi che tutto il mondo cambia verso di te. Qui ci sono persone il cui proposito è corroggersi a se stesso, anche la propria pelle, davvero. Loro accettano gli altri anche unicamente in questo modo, dove tutti arrivano con il fine di essere corretti, di correggersi, di amarsi, di aiutarsi uno con l'altro, di poggiarsi attraverso questi cambiamenti, fino al punto dell'amore. Dov'è che comincia e dove termina questa percezione soggettiva? Diciamo che noi facciamo focus sull'amico che mi odia e io cambio e la luce del creatore cosa fa? Sento che il mio amico mi ama? Generalmente, dice Rav, nel cominciare a vedere lui come un angelo, che è così come il creatore te lo presenta a te, tu cambi la tua attitudine verso di Lui e in questa stessa misura tu senti come Lui cambia verso di te. E magari non cambierà. Forse questa persona, lui è il rappresentante di un grado molto grande che forse attraverso tutti i gradi, tutti gli ordini dei gradi, ti può portare a farti arrivare alla correzione finale, un grande grado malvagio, come un nemico, come uno che ti odia, come Balaam, Balak, Amalek, peggiore ancora, che non scompare ma rimane lì e si trova sempre contro di te e quindi devi lavorare. E lo vedi, no? Nel percorso, le persone che cambiano, le persone che non cambiano, la cosa principale è che non si danneggi il gruppo. Se danneggi il gruppo, allora la forma più semplice è che comincia a deviare le persone facendo subgruppi, e allora deve lanciarlo dalla barca. Anche nel tema di questo odio ci sono certe basi. Si dice che qualcuno mi odia, o diciamo che sono gelosie, invidie, lussuria, onore, che possono danneggiare, però la correzione dell'amore degli amici, che anche qui dipende da dove viene tutto questo odio, cioè che io devo prima di tutto esigere verso il Creatore per poter essere capace di amarlo, oppure devo fare certi sforzi da me stesso, magari adesso, come dare un risveglio dal basso. Di nuovo, non ti ho capito niente. Allora, ho due opzioni qua in quello che stai dicendo. Qual è la prima? Commenta il nostro amico. Ok, c'è quello che chiamiamo, che quando io comincio a fare lo sforzo con il fine di amare gli amici, e anche quello che chiamiamo esigere dal Creatore per amarli. Ok, allora che fai? Questo o quello? Ok, una domanda, adesso ho capito. Devo prendere un'azione nella corporalità con il fine di poter rivelare la mia vera attitudine verso di loro e correggerla. Tu puoi provare, più tardi vedrai che non c'è più saggio di chi ha l'esperienza, e per mezzo dell'esperienza capisci che devi chiedere al Creatore la forza per la correzione. Però generalmente chi cerca di avvicinarsi al Creatore cerca di cambiare se stesso, finché il Creatore lo porta a un decadimento così grande, dove uno vede che niente funziona, fino a che arriva ad uno stato dove già sa come può fare la richiesta, come può chiedere il suo proprio cambio dall'alto, perché già ha un contatto con il Creatore. Colui che chiede riceve l'influenza nella sua attitudine verso gli altri e la differenza di attitudine degli altri verso di lui. Più tardi scoprirà la realtà e potrà vedere che niente è cambiato a parte della qualità interiore della persona. Al di fuori della persona tutto è luce di Ein Sof. Tutti gli amici, tutte queste cose sono luce di Ein Sof. E sta descritto in te come risultato del tuo vaso rotto, che viene descritto il mondo per te, però di questo ne parleremo più tardi. C'è un certo scontro qui. Da una parte io ho bisogno di correggere la mia attitudine verso l'altro, e al 100% di me, E dall'altra parte, se io non posso neanche cominciare a pensare in merito alla connessione senza ricevere un appoggio, Arvut, grazie mutua, eccetera, eccetera, senza nessuno di questi, che nessuno pensa in me in forma positiva e non mi dà l'appoggio, che io non posso neanche iniziare a pensare questo. Allora come si fa a far funzionare questa cosa? Dobbiamo vedere la seguente realtà. Attraverso di questa Malkut di Ensof, è tutto Malkut di Ensof, questo sono io. E lo dividiamo in due parti. La prima parte sono io adesso che mi sento me stesso. L'altra parte è quella che io sento al di fuori di me, questi sono i vasi esterni, più vicini e più lontani ancora, in diverse forme di relazione tra di loro e me, tra me e loro. Questo sistema completo, io e loro insieme, questo tutto è io, questo tutto sono io, tutto è mio. E io ho bisogno di guardare le cose in questo modo, come una parte di me stesso, e una parte con me stessa, una parte con la vedo come me stesso, una parte con la vedo come opposta a me, come un aiuto incontro a me. E a parte di questo, il creatore è colui che ha sistemato tutto questo. Perché l'ha sistemato così? Perché l'ha regolato tutto in questo modo? Con il fine che io possa sviluppare il mio cuore, il mio corpo, mente e cuore, e dove in tutte queste parti, mente e cuore, si parla unicamente nel lavoro che facciamo tra di noi. Che cosa vuol dire questo? Io e gli altri. E io devo essere meno dell'inerte, cioè l'inerte è come in un ambiente, però se io non avessi sentito l'ambiente sarei stato meno dell'inerte, il punto primario di materia. Il vegetativo già per se stesso sente l'ambiente e cerca deve mangiare, bere, deve assorbire certe sostanze, diciamo così, ha vita, morte. Il grado vivente ancora di più, il grado parlante ancora di più, ancora di più. Tutto in accordo ai numeri della connessione tra la creatura e il suo ambiente. Il vivente deve muoversi, deve stare in contatto con un sacco di altre cose, e il parlante ancora di più, al di là delle distanze, al di là delle distanze, spazio e movimento, al di là di tutto. È una specie proprio a sé. Pertanto è detto che tutta l'intensità dipende dalla misura dell'intensità di connessione tra di noi. E i numeri della connessione è nel linguaggio della Kabbalah, parliamo di questo come la dipendenza mutua, l'arbut mutuo, la integralità che si rivela. La integralità che si rivela intorno ai mondi, e che è impossibile raggiungere il creatore a meno che io possa vedere tutti che stanno contro a me, opposti a me, odiati, scusate, odiosi, in tutte le direzioni, e dove io ho bisogno di elevarmi tutto il tempo al di sopra della mia propria percezione ordinaria. Devo elevarmi a livello superiore e chiedere al creatore che mi aiuti a costruire, a convertire in questo in qualcosa che appoggi, come un gruppo dove io mi descrivo me stesso come che qualcosa proprio di mio, qualcosa di proprio, qualcosa che io ho qua, non il mondo intero. Il mondo intero è la mia anima. Solo che questo è stato separato, la separazione è stata creata come risultato di tutta questa immaginazione, dove il creatore me l'ha messa così a me e io sento come tutto come qualcosa di separato, come Adamo ed Eva, gli animali, le piante, eccetera, eccetera. Io non posso dire che tutto questo è una sola cosa, è troppo per me, però già con me il gruppo, almeno questa piccola parte del mondo, questa parte che tu descrivi come tua anima, cioè devi identificare te stesso con questo, in mente e cuore, connetterti con loro, tornare a questo Kelim verso di te, verso dentro, far tornare questi Kelim verso dentro, al di là di contro la tua forza di immaginazione che te la fa vedere come una cosa esteriore. Fallo. E certamente non per te stesso da solo, hai bisogno della luce superiore che nello stesso modo che ha messo lì questi Kelim davanti a te, nella tua immaginazione, che ti sembra che c'è qualcosa fuori di te, per dare adesso un cambiamento, per dare la possibilità a te di dirigere tutto verso dentro, di correggerli verso dentro, e allora potrete sentire che voi state tornando all'anima. Voi siete stati, cioè, abbracciatevi, fate, non importa, ma che la cosa più importante è che succeda la connessione, l'arbut. Nella misura in cui costruisci la connessione con loro, in questa misura voi potete sentire quello che si sente dentro all'anima, è la sua rivelazione del creatore. E nel frattempo non è sufficiente che noi abbiamo un gruppo piccolo, dobbiamo unirci con tutti i gruppi del mondo e con tutto il mondo, pertanto questo è il compito che ci corrisponde, che abbiamo, cioè al giorno d'oggi che sta passando per un certo tipo di processo, nella generazione che è pronta per correggere tutta l'anima generale collettiva, in accordo alla crisi, al risveglio di diversi posti dove le persone si mettono insieme e fanno le correzioni. La cosa principale che devo capire è che come fa la parola della canzone Neshama, Akvuta Neshama, che è il gruppo e l'anima, tutto è Malco di Sof, inerte, vegetativo, animato e parlante, eccetera. Però per adesso concentriamoci perlomeno tra di noi, in chi siamo tra di noi. E allora chi è che sta nel gruppo? Tutti quelli che operano, che stanno insieme con me e che vogliono raggiungere la connessione, non dicendo che c'è una breccia di separazione tra di noi. Agire in questo modo o meglio non fare niente. Ed è così come abbiamo bisogno di proteggere i limiti del gruppo, che siano anche 100.000 per il gruppo in sé, che siano 400 magari intorno al mondo, solo quelle persone che comprendono questo ideale, questa idea, e che stanno lavorando in loro e che non fanno resistenza. Cioè c'è una resistenza naturale, ma questa è con il fine di costruire una connessione ancora più forte. Questo è tutto. E come in tutto esiste qualche cosa, il suo opposto, così che il suo opposto perché così sia capace di determinare tutto questo. Cioè è per questo che dobbiamo vedere noi stessi in questo modo, essere felici di essere vicini a questo, di come i malvagi si rivelano a loro stessi, perché sopra tutti questi malvagi voi rivelate l'amore. Cioè chi è che è capace, che è pronto per far lavorare in questo modo, che è preparato, e questo si chiama un amico. Tutto il resto sono semplicemente addizionali, aggiunte, così. Loro non, cioè io non sto mancando di rispetto a nessuno, ma tuttavia ognuno decide dove si trova. Voglio fare la domanda di Mucci diversamente. Allora, che relazionarmi come un amico, come se fosse il creatore, per correggere me stesso, o correggermi con lui in merito all'essenza di me stesso, non ho capito. Questo si chiama gli amici, dove noi costruiamo una connessione unita insieme. Semplicemente, guarda, io sto lavorando contro all'inerte vegetativo e animato. Sto lavorando con il parlante o contro il parlante, dal livello parlante. Quando io aggiudico a livello parlante la mente e il cuore come me stesso, allora io lo vedrò come qualcosa più di me stesso. In questo modo sicuramente io correggo così me stesso in maniera più profonda, nella misura in cui io tratto gli altri, tratto l'inerte vegetativo e parlante, o questa divinità che si trova dentro di loro, in questa misura in cui ho tratto questa cosa in maniera corrispondente, io mi correggo a me stesso. Se io aggiudico ai miei amici azioni di domande razionali, il creatore sta lì con una mente divina, con un cuore divino, così è come io devo vedere me stesso e così devo giudicare loro in una scala di merito come i più grandi della generazione da una parte, e dall'altra parte io al di là di tutto reciprocamente esigo da loro anche stare in questo stesso stato che si rivela come uno stato che sta rotto, distrutto, unito con me nella correzione. Questa reciprocità, se io la esigo, questo mi permette a me di approfondire di più nell'anima e correggere la capacità interna, gli strati interni, gli strati più interni e sottili. In corrispondenza a questo io scopro questi amici come parte della mia interiorità. È difficile dichiararlo, però abbiamo bisogno di passare per tutte queste cose. È impossibile spiegarle, già lo sapete che è difficile spiegarle. Rav dice, sì, nonno, a meno che non sperimentiamo completa Rav. Domanda al nostro amico, c'è uno stato dove io sento che odio l'amico e c'è un altro stato dove io sento che lui mi odia, allora in questi due stati io comprendo che ci sono difetti in me, e allora come mi relaziono io con questi due stati? Fino a che non ti corregge te stesso, risponderà alle cause che l'amico si corregga anche lui, tu non devi abbandonare mai questo, senza che ti importi. Supponiamo che tu ti correggi te al 100%, che continuamente stai lavorando nel migliore stato dove ti trovi verso di lui, cercando di mantenere te stesso come colui che lo ama, e lui continuamente proietta odio verso di te, lui proietta questo odio verso di te perché tu non ti sei corretto a te stesso. Allora, in altre parole, tu devi farlo in tale forma che lui si corregga. Se è un amico leale nel sentiero e che state lavorando insieme, questo è una rottura tra di voi, e dovete correggerla.